Buonasera, per i classici di Hollywood Party, il cinema alla radio questa sera vi presenta un film meraviglioso di Franco Brusati, la prima volta che qui a Hollywood Party in questo contesto parliamo e raccontiamo e portiamo un film di Franco Brusati e portiamo il suo film più bello, quello più importante, Pane e cioccolata. Io sono Dario Zonta e vi condurrò per mano dentro questo film, uno dei pochi film italiani che racconta anche l'immigrazione italiana in Svizzera. È un film del 1973 con la interpretazione straordinaria di Nino Manfredi, che tra l'altro firma la sceneggiatura insieme a Franco Brusati stesso, che è l'autore della regia, ovviamente del soggetto, e a Yaya Fiastri, che è la sua sceneggiatrice storica. La fotografia di questo film straordinaria è di Luciano Tovoli, che tra l'altro ha partecipato al restauro del film. Dobbiamo dire che Pane e cioccolata, pur essendo un classico, per tanti anni non si è potuto vedere, perché non lo si aveva su un supporto quale ad esempio un DVD. Questa nuova edizione restaurata della Cineteca di Bologna, della Cineteca Nazionale, insieme alla Lucky Red di Andrea Occhipinti, che è molto legato a questo film, ci ha regalato e ha restituito la grandezza di questo film, un film molto importante. La regia l'abbiamo detta, il montaggio è di Mario Morra, la scenografia è di Luigi Scaccianoce, gli interpreti sono Nino Manfredi, che fa Nino Garofoli, Anna Carina, Elena, la dissidente greca, Johnny Dorelli, un'altra idea straordinaria, che fa questo imprenditore italiano che fugge in Svizzera per motivi legati alle tasse, ma questo presto lo vedremo. Entriamo dentro il film e centriamo sulle note di un quartetto d'archi di Haydn, opera 3 numero 17, che accompagna questa lunga intro, che vale la pena di descriverla, di raccontarla, perché subito Brusati mette i puntini sulle i, ci introduce, ci porta dentro questo mondo incantato svizzero. È una domenica mattina, siamo proprio all'interno quasi di una cartolina svizzera in un parco, ci sono dei gitanti, un digiuné sulle erbe, quartetto d'archi, tovaglie bianche, mele verdi. Chi è stato in Svizzera sa quanto la Svizzera sia il luogo della precisione, della limpidezza, e questa introduzione ci riporta pienamente il climax svizzero, dentro il quale appare all'improvviso un Nino Manfredi vestito come da vestito della domenica, in grigio scuro, con una camicia viola veramente un po' improbabile, che osserva meravigliato questo contesto e tutti gli astanti, e poi si appoggia su di un albero, tira fuori dalla tasca un panino e lo addenta. Nel momento stesso in cui lo addenta, e già qui abbiamo una prima indicazione di regia, tutto si ferma. Come se tutti stessero osservando questo povero italiano. È evidente che Nino Manfredi è un italiano, perché è scuro, ha i baffi, lo osservano. E lui si sente subito a disagio, tra l'altro butta la carta per terra del panino e subito la raccoglie. E poi però riprende l'andamento di questa domenica d'agosto. E si accende una sigaretta e così tenta di avere in qualche modo un rapporto con i gitanti, e inizia a giocare a pallone con un bambino che non gradisce affatto questa intrusione.
Indipendente? Questo non c'ha bisogno di nessuno per fare la partita, manco dell'avversario. Mi piace. Lei parla italiano?
Nein, leider.
C'ha ragione, che serve? Non parla nessuno. Giusto io, perché non conosco un'altra lingua.
Nein.
Niente, niente. Niente, per carità, sono ragazzi. Sa, se i ragazzi non rompono un po'. Chi è? Che dicevamo? Ah, che mi piace la Svizzera. Perché dire a lei? E me lo domanda pure. Qua è pulita l'aria, l'erba. La gente non dà confidenza e non si imbiccia. Dice so freddi. E no, non so freddi. So civili, che è diverso. Devo sapere una cosa.
No, grazie.
Prego, ci mancherebbe.
So, jetzt ist's aber genug. Gib mir den Ball. Den Ball sofort her. Den Ball. Heinz? Heinz! Geh ihn holen, schnell!
È imbonito. Lasci stare, signorina, ci vado io. Andiamo che ci famo una bella corsetta. Vieni, andiamo insieme. Forza, corri. Dai, non ci vuoi venire con me? Non ci vuoi venire.
Come adesso sentiremo, inizia questo viaggio al termine della notte di Nino, inizia sulle note della spensieratezza e anche della goffaggine. Si vuole rendere simpatico, nonostante il bambino gli avesse tirato addosso più di una volta il pallone. La volta che il pallone va dentro una radura nel fitto di un bosco, Nino si propone di andarlo a prendere. Si addentra in questo bosco e qui abbiamo già il primo colpo di scena, che cambia immediatamente il clima da cartolina, da favola, diventa una favola nera, perché vede stesa per terra una bambina morta e violentata. E scosso da questa immagine, da questa visione, non si accorge che dietro l'albero c'è l'assassino, che ha le fattezze di un prete, che tiene la corda con cui la bambina saltava. Ecco che Brusati, che ha studiato in Svizzera e si è rifugiato in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale per fuggire agli tedeschi, conosce bene la Svizzera, Franco Brusati, e conosce il lato chiaro e il lato scuro. Questo avere subito un tono così cupo come una bambina violentata da un prete ci dice la complessità di questo film e la capacità di andare dentro una complessità. Nino, sconvolto, con il pallone in mano, esce dalla radura e va in strada perché vuole fermare qualcuno, ma è sotto shock. L'unica macchina che si ferma, perché nessuno ovviamente si ferma, è quella della polizia. Troviamo Nino innanzi al commissario nel pieno di un interrogatorio.
Documenti?
Ecco subito, signor commissario, prego.
Permessa, ti la favore.
Io ho dato tutto, col passaporto.
Come ti chiami?
Garofoli Giovanni, innocente.
E italiano?
Nessuno è perfetto, signor commissario.
Dove la fuori?
Ristorante Borivage, so cameriere, signor commissario.
Annuale?
Magari, stagionale, sto in broa, poi si vede.
Prima cosa facevi?
Lavapiatti, come si dice, sguardo.
Prima di Borivage?
Ah, ho fatto un po' di tutto, signor commissario, manuale, stradino, carpentiere, ho dormito 2 anni nelle baracche.
Perché? Ci sta male?
Per carità, c'era anche il letto. No, dico, che altro ci doveva essere? Quando la sera uno torna stanco morto, anche se gli mettono la mobilia, chi la vive? Sarebbe una spesa inutile, no?
Che facevi oggi nel bosco?
Niente, signor commissario, è domenica, il mio giorno di riposo, viavo un po' d'aria.
Perché sei scappato di fronte a cadavere?
Lo so, avrei dovuto dare l'allarme. Ma uno scappa così anche per delicatezza, signor commissario. In fondo era un delitto vostro, io sono straniero, Voglio dire che forse anche lei, signor commissario, al posto mio... Beh, magari lei no, lei è un commissario, avrebbe chiamato la polizia. E poi che polizia? La polizia era già lei, già stava lì.
Ma che cosa dici?
Non lo so. Signor commissario, se mi interroga ancora un altro minuto, lei si convince che io sono l'assassino. Io gli firmo pure la confessione. Il turco mi passa avanti, è la fine.
Ma quale turco?
Il turco? Al Borivace c'è libero un posto solo di cameriere straniero. E in prova siamo in due. Io e sto turco.
Allora?
Per me è una cosa molto importante. Mi può cambiare la vita, da così a così, lo capisce anche lei?
Va bene. Vai.
Dove?
Fuori, a casa. Non hai detto che sei innocente?
Sì, io l'ho detto, ma...
Ma cosa?
Lei ci ha creduto?
Non avrei toputo?
Sì, certo, per carità, solo che... Sono proprio contento. Sono fiero di lavorare in un paese dove un uomo è creduto sulla parola solo perché è un uomo.
D'accordo, fai.
Senz'altro. La palla la restituisce lei.
Non preoccuparti di palla.
Per carità, signor commissario, se la palla ce l'ha lei non mi preoccupa affatto.
Ecco, bravo.
Allora vado?
Vai.
Grazie.
Prego.
Con permesso.
Permesso.
Grazie tanto.
Di niente. Fai entrare l'assassino.
Sì, subito.
Ha firmato la confessione?
Sì, spontaneamente.
Subito dopo l'interrogatorio, Nino esce fuori dal commissariato, è molto scosso, si accende una sigaretta, va verso il lungo fiume e così, forse in una reminiscenza di quando era in campagna nella sua ciociaria, perché tra l'altro Nino parla come un ciociaro perché probabilmente viene da quelle zone, un po' sotto shock appunto fa pipì in città. Purtroppo una coppia di turisti svizzeri che si stava immortalando lo fotografa e poi capiremo che questa foto lo metterà nei guai. Troviamo adesso Nino al ristorante perché lui è in prova in un ristorante di lusso.
Che succede al tavolo numero 8?
Che succede?
Domando a te, mezz'ora che aspettano.
Io sto preparando il salmone, messie.
Per il tavolo numero 6.
All'8 aspettano il gigot?
E non arriva neanche quello.
Che facciamo? Lo vado a prendere?
7 una buona idea.
Sì, 7 è una buona idea, ma poi aspettano al 6. Oh, mi scusi.
Manda tuo aiuto, dove è Gianni?
Non si preoccupi, messie, faccio subito. Ha visto Gianni?
No.
Dove è andato a finire sto figlio di puttana?
Quale? Ce ne stanno tanti qui.
Io l'ammazzo quello, almeno ce n'è uno di meno.
Delinquente! Disgraziata, a quest'ora te presenti?
Sono stato all'ospedale, signor Nino.
All'ospedale? A fa che?
Parlavano male degli italiani.
Dai.
Io non ci ho visto più. Ne ho preso uno per il collo e...
E t'ha mandato all'ospedale?
Sì.
Poche te ne andate. Io sto qui a correre su e giù per le scale, a farmi pure il lavoro tuo. E il signorino gioca a far il patriota.
Mandato tre punti, signor Nino.
E beh, che vuol dire? Tre punti, tre ore? Un'ora a punto? Sbrigati! Che se per colpa tua mi cacciano via e danno il posto al turco, te ci rimano io all'ospedale. Altro che tre punti, te faccio ricusi a macchina. Borletti, punti perfetti.
Siamo quindi sul luogo del lavoro. Nino è in prova, come abbiamo detto, e questa prova comporta anche il fatto che deve sbucciare perfettamente un'arancia con forchetta e coltello. Lo vede fare a un suo collega, ma non sa assolutamente da dove iniziare. Propone delle fragole, il cliente vuole un'arancia, allora chiede permesso, bitte, va dietro in cucina e a morsi sbuccia l'arancia, e poi prende un'arancia, la buccia di un'arancia già tagliata, aperta come un fiore, ci mette dentro l'arancia nuovo e lo porta al cliente. Nel fare tutto ciò si sporca la camicia, viene rimproverato e quindi subito Brusati ci restituisce un contesto di grande severità e di grande pressione psicologica. Viene rimproverato dal caposala e si va quindi a sciacquare la camicia in bagno. Fa i suoi bisogni, ma anche questa volta lo sciacquone non funziona. Si arrampica sullo sciacquone, mette le mani dentro per capire che cosa impedisce all'acqua di fluire e tira fuori, e questa è una sequenza che è rimasta in qualche modo storica, una gigantesca trota, sembrerebbe un pesce di lago. Nel mentre che tira fuori la trota, un collega cameriere entra, un collega spagnolo, e si capisce che è stato lui a mettere la trota. Lo si capisce perché quando si volta, dalla cintura pende una fila di salsicce. Quindi capiamo che innanzitutto che in questo ristorante ci sono italiani, ci sono spagnoli e, come abbiamo sentito, ci sono anche i turchi, ovvero colui, il cameriere, con il quale Nino si deve confrontare per il posto di lavoro.
Scusi, signor Nino, ma più che ci penso, perché gli stranieri ce l'hanno tanto con noi?
Ma chi te l'ha detto? Va un po' a Milano, a Torino, e vede come trattano i meridionali. Se non era per la Svizzera, io ieri già stavo all'ergastolo.
Cosa?
Lascia perdere, va. È che qui siamo troppi. 2 milioni di stranieri su 5 milioni di abitanti. Un'invasione.
Sì, però se non ci fossero gli italiani che vengono a lavorare, come farebbero qua?
Chiamano altri. Spagnoli, greci, slavi. Ci hanno meno pretese e non fanno perdere tempo all'ospedale. Guarda il turco. Quello lavora pure se gli tagliano le mani.
La giornata di lavoro in questo ristorante è molto lunga e a un certo punto viene caratterizzata dall'entrata in scena, in pompa magna diremmo, di un italiano, ma non un italiano povero, brutto e cattivo, ma di un imprenditore interpretato magistralmente da Johnny Torelli. Questo è un imprenditore che in Svizzera si è rifugiato per altri motivi. Non è certo un immigrato, ma è un evasore.
È un vero piacere riaverla fra noi, signore.
Grazie, ho l'impressione che stavolta ci resterò per un pezzo.
Oh, oui? Questa è una bella notizia. E a che dobbiamo l'onore? Vacanze, sport, affari?
Tasse, amico mio, tasse. Non dirlo a nessuno, ma se appena appena rimetto piede in Italia sono 3 miliardi. Se basta.
Oddio, scusi, signora, si è fatta male.
Go to hell!
Ma sei stupida. Ti siedi senza la sedia adesso.
Sono you mortificato, madame. That for fun? Take your hands away, I don't need your
mica help. Una colazione sull'erba, è un ristorante.
Would you stop clowning? You better ask him why he didn't put the chair properly. What kind of place is this?
Buona, buona, non schiamazzare.
Waiters, I swear I'll never come in here again, never.
Tu però sei nuovo, non ti ho mai visto prima.
Garofoli Giovanni, dottore, sono in prova.
Beh, come prova, non c'è male, no?
Buonasera, signore, c'è cosa che non va?
No, tutto bene, grazie. Siamo in ottime mani. È un elemento prezioso questo, non ve lo fate scappare.
Certo, signore. Pardon.
Grazie tanto, dottore.
Figurati, se non ci si aiuta tra noi italiani, siamo 2 esuli, caro Garofoli.
Tale e quali, dottore.
Uè.
No, c'è la sedia, eccola. Vai di tranquillo. Ecco fatto. Con permesso.
La giornata di lavoro è terminata, finalmente Nino esce, è notte fonda, incontra, anzi esce con il suo giovane collega, giovane cameriere Gianni, e gli fa un po' una ramanzina perché è una testa calda e non si accorge che Gianni in verità è lì, anzi lo aspetta una giovane donna, una giovane ragazza, la sua fidanzata svizzera.
Namo, che t'offro un caffè. Ce l'hai con me?
No.
Beh, oggi l'ho trattato un po' male, ma non te la devi mica pigliasa. Potrei essere tuo padre. Quanti anni c'ha tuo padre?
36.
Ecco, potrei essere tuo nonno. Namo, va. Io ti riparo finché posso, ma se te levano il permesso e te fanno ritornare in Italia, lì trovi tuo padre quello vero. E quello mica le strilla, te gonfia. E poi da retta a me, figlio mio. Tu sei giovane, inesperto, te metti a fa botte. Se c'è qualcuno che non gli piacciono gli italiani, pazienza. Già intanto quando non ci famo schifo fra di noi, figuriamoci gli stranieri. Ti senti solo? Hai bisogno di parlare con qualcuno? E io sto qua. Vuol dire che del giorno te strillo e la sera si ci gira, potevo anche andare donna insieme. Ma che sta a fare? Sta con te quella?
Sì, ma non fa niente, signor Nino. Le dico che devo venire a prendere un caffè con lei.
Non ho capito, c'è la ragazza e vuoi venire a prendere caffè con me? Ma allora sei pure cretino. Vai, vai.
Grazie, signor Nino, grazie tante.
E lei stia attenta dove me lo porta, signorina. Che questo nel sacro nome d'Italia non può mica passare tutte le mattine all'ospedale, eh?
Nein, guten Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Ha capito il patriota? A butta in politica e intanto scopa.
Nino Garofoli torna a casa e qui c'è un altro momento, un'altra invenzione, direi, di scrittura e anche di regia di Franco Brusati. Perché Brusati decide di far dialogare Nino con i suoi cari attraverso le foto. Ed è un dialogo immaginario, un dialogo sospeso, quasi surreale, ma queste foto, ovvero i suoi cari, gli rispondono e ci restituisce pienamente la solitudine di questo uomo che in verità è molto espansivo, socievole, anche amicone per certi versi, ma la sera torna a casa e non può far altro che parlare con le foto dei suoi cari.
Amari, e tu bisogna che te sbrighi, sa? Non sarò più un ragazzino, ma anche un uomo, almeno ogni 6 mesi, c'ha bisogno della moglie. Per la donna è diverso. La donna è più calma, più sentimentale. Certe necessità le sente meno. O no? Rieccola. Che me stavi a di? Che me stavi a di della luce?
Che quando smorzo la luce la sera anch'io mi sento sola.
Ah, sì, sì, sì. Ecco, vedi? Quella invece suona e la luce non la smorza mai. Rompe un po', ma è brava.
Nino. Nino. Ma tu ci farai venire per davvero in Svizzera?
Sono 3 anni che sta di. Ancora lo devono fabbricare quel treno.
Perché? Racconto balle io?
Ah, sta sempre lontano da casa, uno finisce che la famiglia se la scorda.
Con Nino non c'è pericolo.
Da retta a tuo fratello, aspetta qualche anno e vedrai.
Per me non state zitto, ma che te credi che non ce l'ho pure io sta paura?
Ma se è per voi che sto qui a lavorare, se è per voi che sudo, guarda se non ti voglio bene. Mo te lo faccio vedere se te voglio bene. E lo faccio vedere pure al cognato Antonio. Guarda. Ecco, guarda, li vedi? E queste sono solo le mance della giornata. In Italia manco un 40 anni l'ho visti mai. Parlano loro. Credono che mi diverta stare così lontano. Mia figlia si deve sposare qua, il ragazzino deve crescere qua. Fa che scelgono me al posto del turco e poi vedi. Eppure al cognato Antonio ci facciano in Svizzera e ce l'affogano i sordi.
Se un uomo è un uomo, qualche cosa la trovava pure in Italia.
Sì, una bomba, come l'hai trovata tu a Pescate Frodo. Così ci rimettevo le mani pure io. E tu che c'hai da ridere? Ti ricordi ancora di papà?
Corri, Bagarò, che domani è l'ascensione.
Ti ricordi ancora di papà?
E se tu non correrai, tutto il culo ti brucerai.
Non si dice culo, Giacomino.
Culo e vaffanculo.
E quando obbedisce questo?
questa chiacchierata con Icari è nel sottofondo di questa chiacchierata si sente un pianoforte suonare, proviene da una casa vicina. Nino si affaccia e si capisce che l'ha già sentito in passato, che ha adocchiato questa finestra, questa casa, dalla cui finestra appunto esce e si affaccia una giovane donna bellissima, una greca, con la quale Nino tenta di parlare e ci riesce perché è simpatico, e quindi si introduce nel film l'interprete, questa figura, il personaggio interpretato da Anna Carina, che è quello di un'esule greca.
Buonasera.
Buonasera.
Sta alzata tardi lei, eh?
Qualche volta.
Ieri mattina la luce era ancora accesa, com'è? Il contatore gira.
Paura del buio.
Paura? Ma non sente che pace, sembra che sta ingambosando.
Appunto.
Io però... io mica la capisco tanto bene a lei, sa.
Perché?
Ma non so, sempre sola, tutta misteriosa. Intanto che? Turca, jugoslava, anarchica, pianista, che?
Greca.
Ecco, vedi. E perché parla italiano?
Lo insegnavo in mio paese.
Professoressa?
Sì.
E viene a fare l'operaio in Svizzera?
C'è chi faceva cose molto più importanti di me in Grecia e sono venuti via.
Ah, già, che lì state pure peggio di noi. A ogni modo, guardi, da amico, eh? Se una sera ha bisogno di compagnia, voglia di fare due chiacchiere, una sonatina, non so, basta che mi dà una voce e io arrivo.
Molto gentile, ma non credo che sarà necessario. Non si disturbi.
Lo sapevo.
Buonanotte.
Buonanotte. E abbassi i colonnelli.
Prego?
No, dicevo abbassi i colonnelli, in zepo.
Lo si deve dire.
E io l'ho detto.
Bravo.
Prego.
Buonanotte.
Buonanotte.
Bene, e ora è venuto il momento di dire qualcosa di Franco Brusati, su Franco Brusati, perché è una figura importante e anche molto schiva. Classe 1922, milanese, è stato un commediografo, sceneggiatore e regista cinematografico. Allora, Brusati era, per dire, un uomo molto colto, citava Proust a memoria, vestiva l'inglese, parlava il francese come una seconda lingua, era un uomo colto, un vero e proprio intellettuale, e ha portato la cultura mitteleuropea anche attraverso le sue commedie e il suo cinema. Il cinema è la cosa con cui ha iniziato, in verità, perché lui è stato aiuto regista di Renato Castellani, di Mario Camerini e anche di Roberto Rossellini, e poi sceneggiatore. Lui è stato sceneggiatore fino alla fine degli anni 60, anche se pensava che la sceneggiatura in sé, senza la regia, fosse qualcosa, un atto monco, un atto mancato. Però era un grande sceneggiatore, perché era anche un grande commediografo e drammaturgo. Ha firmato le sceneggiature, per esempio, di Domenica d'Agosto di Luciano Emmer, Il Brigante Musolino dello stesso Camerini, ma anche di Anna di Lattuada, Le Infedeli di Steno e Monicelli. Insomma, ha lavorato molto come sceneggiatore. Poi a un certo punto, alla metà anni 50, nel 55, esordisce nella regia con un film, Il padrone sono me, tratto dal romanzo di Panzini, che non ebbe alcun successo. Allora da lì iniziò la sua carriera di commediografo, di drammaturgo, che fu molto molto premiata, molto apprezzata, e questo gli diede la possibilità e lo slancio di continuare nel cinema. E così fece Il disordine nel 62, I tulipani di Harlem nel 70 e poi Pane e cioccolata nel 73, che è stato il film che ha cambiato la carriera di Franco Brusati. Un film che ha avuto subito dei premi molto importanti, ve ne vogliamo citare alcuni, come ad esempio l'Orso d'Argento al Festival di Berlino, il Nastro d'Argento per il miglior film, il Davide di Donatello europeo e il Davide di Donatello per il miglior attore. E poi ha avuto una fortuna e una carriera, diciamo, internazionale molto particolare, che fu fortemente voluta da Brusati, che portò con un allora molto giovane Andrea Occhipinti, quando ancora non era distributore, portò il film in Francia, facendolo vedere all'agente internazionale, l'agente italiano per il cinema in Francia, che lo amò tantissimo e lo distribuì, e infatti ebbe molto successo in Francia e poi anche negli Stati Uniti. Tra l'altro Brusati, con il film successivo a Pane e cioccolato, che è Dimenticare Venezia nel 1979, fu anche candidato come miglior film straniero agli Oscar, che poi non vinse, e fu per lui veramente un profondissimo trauma. Questo raccontano i suoi amici all'epoca. Brusati è sempre stato un uomo diviso a metà. Per quelli che facevano teatro era un uomo di cinema, per quelli che facevano cinema era un uomo di teatro. E questa identità ambigua, non ambigua, questa doppia identità, questa doppia macchina, ha sempre caratterizzato la sua esistenza. E questo, ovvero Pane e cioccolato, il film di cui vi stiamo parlando oggi, è forse uno dei film più autobiografici di Franco Brusati, perché è vero che parla della storia di un italiano immigrato in Svizzera, ma parla anche di una storia di identità, del chi siamo, dove andiamo e cosa facciamo. Qui rappresentato da questo ciociaro, meravigliosamente interpretato da Nino Manfredi. Torniamo in compagnia di Nino, il personaggio di Pane e cioccolato, e lo troviamo in un altro passaggio molto difficile di questa sua via crucis, di questo suo viaggio al termine della notte, perché viene convocato dal padrone del ristorante. Lui pensa di avere una promozione, invece si trova, indovinate chi, il commissario.
Allora, caro Garofoli, come va?
Sembra innocente, signor commissario.
Adesso lo fediamo.
Sì.
Che hai fatto domenica?
Oddio, signor commissario, ma glielo ho detto.
Dopo il nostro colloquio.
Dopo sono tornato a casa, che ho fatto?
Atti osceni in luogo pubblico, ad esempio.
Ma chi io? Signor commissario, da uomo, mi permette? Qua sono mesi che di atti osceni non se ne parla proprio, manco un privato, figuriamoci un pubblico.
Allora, né chi ti ha fatto pipì?
Prego.
Né chi ti ha fatto pipì?
Pipì? Beh, quella sì, magari ogni tanto. Ma perché, è proibito?
In pubblico sì.
Ma lo credo bene in pubblico.
Però c'è chi lo fa lo stesso.
Sì, ma chi sono sti zozzoni?
Fedi un po' tu se lo riconosci.
Senz'altro, si posso essere di aiuto. Questo? Mm-hmm. Questo qua, eh?
Ya.
È uno solo. Poche gocce, signor commissario. Non me ne sono manco accorto, lei capisce, l'interrogatorio, l'emozione.
Già.
Ti scappa.
Davanti a una donna.
Ma io non l'avevo vista, e poi dico, porco Giuda. Con tutte le bellezze che ci stanno in Svizzera, non c'avevano altro da fotografare qui. Va bene, pago la multa, pago tutto, me lo dai. Io che devo fare, signor commissario? Mica mi cascerete via per questo.
Per me, se il signor Begli ti conferma il contratto.
Come se me lo conferma? E senza contratto da lavoro uno non può mica restare in Svizzera. Dovrei rientrare in Italia. E chi c'ha il coraggio? 3 anni di promesse, signor commissario, che dica a caso, ho fatto pipì. Signor Begli, non si farà mica influenzare da ste fregnacce, vero? Qui ci vogliamo bene, siamo tutti una famiglia, glielo dica lei al signor commissario. Signor Begli, adesso glielo dice.
La conseguenza di questo interrogatorio è il foglio di via e troviamo Nino alla stazione dei treni. Ah, in Pane e cioccolato il rapporto di questo personaggio con i treni è molto particolare. Più volte troveremo Nino salire e scendere da un treno. Questa è solo la prima volta ed è un trauma per lui. Perché noi abbiamo capito che Nino è un italiano che, sì, ha nostalgia dell'Italia, ma non vuole tornare in Italia, benché abbia una famiglia in Italia. Questo ci dice della complessità di questo personaggio e della sua identità. Quando sale sul treno e sente suonare i suoi concittadini, compatrioti, con il mandolino in questo eccesso di folklore, lui ha veramente una crisi di rigetto e vuole scendere dal treno. E lo fa attraverso anche una gag quasi da film comico, quasi chaplinian. Butta la valigia fuori dal finestrino, poi scende dal treno, ma il capotreno gliela è rimessa dentro il finestrino. Perderà molte valigie Nino in questo film.
Niente posti, eh?
Gli è tutto occupato fino a Firenze e poi in mare muore.
Sora, mai sonca, di mare sta a casa.
Neanche qui.
Giuro che non guardo più neanche l'orologio per non mi ricordare sto paese.
C'è un posto?
Loro la valigia.
Niente lassù.
Ma sono tutti ghiaccio, senza cuore. Non c'hanno il mare, non si lavano mai. Non ci avete il mare, non ci avete il mare. Il mare quanto è bella, spira tanto sentimenta.
Quindi Nino decide di scendere, non ce la fa più, ha un momento di nausea per gli italiani, non vuole tornare là. Tra l'altro dal treno, dal finestrino del treno, lui ha visto il turco, il suo contendente, che si ricongiunge con la famiglia perché il turco ha avuto un lavoro e lui no, quindi è un altro passaggio molto doloroso. Scende dal treno e non sa cosa fare, non sa dove andare e bussa alla porta della vicina greca.
Ma che cosa fa qui? Non era partito.
Non posso.
Non capisco. Che cosa non può?
Tornare in Italia così. Piuttosto mi sparo.
Entri.
Sì.
Senta, io non...
Mi basterebbe restare qui 2 o 3 giorni, signorina. Dormo anche per terra, in bagno, in piedi. So già che rivolgermi per un lavoro.
Ascolti, io le assicuro che vorrei molto aiutarla.
Sì.
Ma purtroppo non posso.
Perché?
Non vivo sola.
Ah. E non si potrebbe spiegare, suo signore?
No, non si può, non è possibile.
No, eh?
No. Ma perché ha scelto proprio me, eh?
E dove andavo? La stanza era del Borivace e io ho dovuto arrivare. I documenti non li posso far vedere. Di lei mi fido, un'esule politica.
Per l'appunto.
Per l'appunto che? Non ci avrà mica le bombe.
Shh.
Chi è?
Polizia degli stranieri.
E proprio qua dove ero io. E mondo vado, un bagno.
No, sarebbe peggio. Troveremo una scusa.
Io le bombe le tirerei volentieri, ma in questo momento...
Lo so. Non si agiti, stia calmo.
Sì.
È un amico.
Un amico? E di chi?
Elena, la greca, è molto sorpresa di vedere Nino, anche perché in verità aspettava qualcun altro, ovvero uno spasimante, uno svizzero che tra l'altro lavora nell'ufficio immigrazione. Quando sale questo spasimante, Nino Manfredi, si nasconde dentro un armadio e gli scopre di non essere solo. È un giovane ragazzo, anzi un bambino, è il figlio di Elena. E anche questa è una notazione documentaristica quasi, cioè una notazione di cronaca, perché spesso le madri erano costrette a nascondere i propri figli per non dichiararli, per non farli vedere. Questo bambino lo troviamo duettare in maniera anche divertente, lui molto scontroso che non parla una parola di italiano, con Nino che tenta di insegnargli il pianoforte.
Ecco perché c'era sempre la luce accesa. Vivi de notte come i pipistrelli. Che vuoi fare? Una partita a carte? È un'ottima idea. Però sbrigamosi. Prima che ci fanno rientrare nell'armadio. Guarda che io sono forte, eh? Scegli tu il gioco. Che è questo? In solitario? Scusa, come non detto. Però io so far bene pure l'aeroplani. Se c'hai un paio di forbici e un po' di carta... Non ti piace. Quanti anni c'hai? Grigori? Grigori, mi senti? Oh, quanti anni hai? Quanti anni? Ma tu non parli manco una parola di italiano? Grigo, italianisch, italianer, niente? Nigede? E dimmelo, no, mi stai a far parlare come un matto. Però sei caruccio, ti manca solo la parola. Che? Soffeso? Andiamo bene. E capisci? Soffenne pure? E mo? No, che fai, oh? Ma che ti sei impazzito? Te fa male, ti imbriachi. Va bene, io parlavo per farti compagnia, sa. Mi frega assai di sta a fare conversazione con te. Per quello che dici, io mi metto qui da una parte, apro un bel libro, lo richiudo perché è in greco, e me ne sto qua zitto e buono. Ecco. Lo sai come fa l'uccellino? La canzone dell'uccellino la conosci? Mo te la faccio sentire. Questa è musica, ci capiamo per forza. Grigori, sto qui. Mettiti seduto. Seduto, stai più comodo. Te l'ambari subito. Con un dito solo, è facilissima. Senti quando è bella. Me l'ha insegnata al parroco quando c'avevo l'età tua. E tiralo il dito però, sennò... Ecco così. L'usignolo canterà il canto della primavera. Hai visto? È facilissimo. Dai, prova anche tu. Prova col dito, col ditino, eh? E quando mia mamma gli fa una bella improvvisata, dommi il bicchiere.
Allora, Nino ovviamente è pieno di iniziative. Ha visto l'imprenditore interpretato da Johnny Dorelli e il mattino dopo, non sapendo esattamente come e cosa fare in Svizzera, bussa al suo uscio. In verità entra nel grande giardino che dà sul lago dell'imprenditore Dorelli per chiedere in qualche modo un posto di lavoro.
Ti sei mai fatto svegliare dalla musica tu?
Beh, c'avevo una radiolina una volta.
Errore. Uno si sveglia e poi l'accende? Eh no, deve essere la musica a svegliare te.
Giusto, non ci avevo pensato.
Allora, piscione, ancora in Svizzera? Ma non ti avevano cacciato via?
Eh sì, dottor. Ma qui ci sono tanti italiani che si sono sistemati bene. Hanno aperto un negozio, un ristorante.
Parlate tanto male di sto paese, eh? Poi quando si tratta di andarvene. Dovreste prendervela con l'Italia, che ci obbliga ad emigrare. Non con quelli che ci accolgono e ci sfamano.
C'ha ragione. Del resto, se uno sta qui, deve anche adattarsi a fare qualche piccolo sacrificio.
Heidi, scusa? Heidi, ti presento un mio vecchio e carissimo amico. Come ti chiami?
Sempre Garofoli, dottore. Nino.
Glad to meet you, Nino.
E la sua signora?
Questa è una mignota, non la vedi?
Ah, scusi, non ci avevo fatto caso.
Thank you.
Prego.
Allora, di, parla, cosa vuoi?
Almeno riavi un permesso, non essere obbligato a tornare in Italia.
Io te lo trovo il posto.
Magari.
Anche 100 se vuoi.
Uno.
Ma poi che ci fai?
Lavoro.
Per fare i soldi?
Beh, se è possibile, anche.
I soldi non si fanno col lavoro, si fanno con i soldi, non lo sai?
Ma se uno non ce l'ha, come...
Quanto hai in tasca?
Io? Ah, la mia liquidazione...
Tirali fuori.
Qui?
Dai, forza, su, su.
Con permesso. Mi scusi, sa, ma siccome me li porta appresso per sicurezza, tante volte non si sa mai, allora mi sono fatto un ripostiglio da me con la Lambo, un po' provvisorio. Ma tu guarda, è curioso, eh? Me ne è andata la maglietta dentro la Lambo. E allora si è imbicciata. Non so mica a brisa. Mi dispiace che stanno aspettando. Mo la sgaro. Eccola. Ho rotto pure la camicia. Eccoli qua.
Adesso ti faccio vedere io come si fanno i soldi.
Sì.
Se indovini il raddoppi, sennò perdi tutto.
Ah.
Io bevo questo al mattino. Ah. Cos'è? Tè o caffè?
Ma forse...
Forse?
Forse è meglio che meriti i soldi.
Lo sapevo, non hai coraggio. Torna a lavorare, va? È il mestiere tuo. Caffè? Elvezio?
Oui?
Conta i soldi che hai e pagalo.
Oui, monsieur.
Oh. Visto? Hai vinto.
Ma se non sia mai via per te?
Vincevo io. Svelti. Devo correre a prendere moglie e figli. E tu sparisci, eh? Quando torno la casa deve essere sgombra.
I know.
Allora? Finito?
Sì, ecco, fatto, dottor.
Dai, su. Vieni con me.
Subito. Pronti.
E adesso che fai? Te le rimetti al culo?
È il posto più sicuro che c'ho.
Sei tutto da rifare, amico mio.
E mi rifaccia lei, dottor.
Allora accompagnami all'aeroporto che poi ci penso io a metterti i soldi in banca.
Nonostante la gag, la figuraccia dei soldi nascosti, cuciti dentro i pantaloni, e nonostante tante altre cose, evidentemente l'imprenditore prende in simpatia Nino e quindi gli chiede di accompagnarlo all'aeroporto perché sta arrivando la sua famiglia.
Buongiorno, Guido.
Ciao, papà.
Come va, campione?
Bene.
La mamma, eh? Dov'è? Non è venuta?
Non ha potuto.
Perché?
Non lo so.
Le piglio io le valigie. Prego, signorini, ben arrivati.
Hey, I have to answer to Peter. Remind me, he wrote we could go see him in Austria. He says he's even got racing horses. Sounds good, huh?
Beh, ragazzi, sounds complimenti. Sembrano stranieri.
Passate bene le vacanze?
Sì, grazie.
Volete andare subito a casa o ci facciamo prima un bel giretto?
Come vuoi, papà.
Hey, Guido! Jimmy!
You told me to be here today, so you see me!
Papà, noi vorremmo andare direttamente al collegio con Jim, che è venuto a prenderci. Ti dispiace?
Non me ne frega un cazzo.
Grazie, papà.
Jimmy, we'll be right there, is that okay? Great!
Scusi, dottore.
Sì?
Forse la sua signora è stata trattenuta da qualche cosa di importante. Sai come sono le donne? All'ultimo momento...
Certo.
La conosco io?
Chi?
La sua signora, dico. Ci è venuta mai al Borivace, lì, al ristorante, con lei, magari?
Non lo so. Toh.
Ma Civicchia è bellissima. Modestamente anche la mia, nel suo piccolo, si capisce. Posso? Ecco.
È una merda, ecco cos'è.
Beh, forse qui non è venuta tanto bene, ma proprio una merda.
Perché non lo so io che si è messa anche lei contro di me? Che mi ha montato contro i figli?
Ah, la sua, diceva.
Sono diventato un cretino adesso. Uno che ha disperso l'eredità familiare, mia tra l'altro, non sua. Uno che ha messo sul lastrico 10.000 operai. Sai quanto gliene sbatteva lei degli operai finché aveva i piedi al caldo?
Se ne sbatteva.
Stava al dracca.
Certo, se situazione... No, dottor! Quella è la mia, dottor! È la mia, la sua è questa!
Mi dispiace, scusami, mamma, te la faccio incollare.
Non si preoccupi, dottor, me l'incollo da me. Basta che si ritrovano tutti i pezzi. Ecco, questa è una gamba, questo è un braccio, questa è nonna.
Vuoi venire a lavorare da me?
Come?
Ho bisogno di un nuovo cameriere, qualcuno di cui possa fidarmi.
Magari, dottor, con lei qualunque cosa.
Bene, allora vieni quando vuoi.
Sì, signore.
Anche stasera?
Anche stasera, senz'altro. Questa è la testa di Giacomino, ma speriamo che ci sono tutti.
Beh, la giornata è stata fortunata per certi versi perché Nino forse ha trovato un lavoro, anzi non forse, ha trovato un lavoro e la sera quindi decide di festeggiarlo a casa della sua vicina Elena.
Oggi l'ho fatto sgobbà, ma è intelligente, sa? Gli ho raccontato tutte le mascalzonate che dice mio figlio. Capiva benissimo e rideva come un matto.
Carinita, Crisomo.
Ciao, Mozart. Domani Nino te lascia. Non mi dici niente.
Vaffanculo.
Ha visto? Bara subito.
Già.
Elena, vorrei dirle una cosa.
Vada a dormire anche lei adesso. Domani è una giornata importante. Deve essere in forma.
Io con le parole non so tanto... Però... Vieni.
No, no.
Perché?
Ma perché è tutto sbagliato. Tu, io, la situazione. Ci diremo addio domani.
Ma io non...
Lo so, tu ti senti solo, come me. E non è una buona ragione. Su, buonanotte.
Nino, dopo il rifiuto di Elena, si prepara per andare a dormire. E qui abbiamo un momento, quasi una pausa nel film, anche molto di leggerezza e di comicità. Perché Nino si lava la testa con tutta la schiuma nei capelli, si mette una sorta di asciugamano in testa come fosse un turbante, mette i piedi dentro una bacinella, è molto buffo, è molto divertente, è molto italiano. E non si accorge che Elena, in verità, che si era cambiata, si era messa una vestaglia molto elegante, lo spiava e a un certo punto non resiste più, esplode in una risata che li porterà a un momento di verità, perché lei ride e poi piange, e anche a un momento di intimità. Passeranno la notte insieme, l'unica notte d'amore che il personaggio Nino avrà in questo suo viaggio al termine della notte svizzera di pane e cioccolata. La mattina dopo Nino entra e va nella villa di Johnny Dorelli e qui arriva l'ennesima doccia fredda. Il film è tutto fatto di queste montagne russe, di questi sali e scendi.
Buongiorno, dottore. Ha riposato bene? Ecco, la colazione è pronta. Latte, caffè, burro, marmellata, pombelmo e Nino Garofoli. Sembra ai suoi ordini. Che faccio? Apro le tende? Oddio, che c'è? Si sente male? Non si preoccupi, dottor. Ci sto qua io. Cameriere! Forza, dottor Becca, che la rimetta a letto. Lasci. S'appoggi a me. Ha bevuto troppo, eh? Che gli posso dare questa? Una medicina, una cosa? Che c'è qui? Ecco. No, questo è sonnifero e non va bene. Questo pure è sonnifero. Questo è dormo bene. Questo è ninna nanna. Sono tutte vuote. Oddio. Dottor, se sarà mica presa tutta sta roba? Cameriere, C2! Ma dove andate a cercare un medico? Potrei chiamare quello del personale, del ristorante. Come si chiamava? Bart? Barz? Banca. E che è? Sono tutte banche a sto paese. I soldi miei. Dottore, mi sento male. Dottore, dove ha messo i soldi miei? Capisco che non è il momento, pensando che aspettiamo un po' fa un piccolo sforzo. Mi dica il nome della banca, dottore. Gli hanno data la ricevuta? O non ce l'ha messi? Me lo dica, dottore, magari con l'ultimo respiro. Ma non è mica tanto chiaro, sa.
Su, 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 sveglia. E che vado a raccontare io? Ti ho prestato i soldi a un miliardario! Oh! E sai le risate! Ma come? Tu fai chiudere le fabbriche, tu rovini 10.000 operai, tu scappi e io pago? E che c'entro io?
L'imprenditore, interpretato da Johnny Dorelli, muore e tra l'altro si porta nella tomba anche i suoi soldi che lui molto ingenuamente gli ha prestato. In questo ci sono proprio, in questa ingenuità del personaggio di Nino Manfredi, così raccontata con veramente quasi con gusto e con tono letterario da Brusati, c'è molta dell'ingenuità dell'italiano medio, dell'italiano tipo. Pane e cioccolate in qualche modo può essere annoverato come tra i migliori romanzi che raccontano gli italiani del Novecento. Quindi Nino è di nuovo senza nulla, senza valigia, senza vestiti e anche senza più soldi. Torna indietro a casa di Elena, ma scopre che Elena sta uscendo di casa con il figlio, quindi finalmente l'ha potuto mostrare in compagnia di questo spasimante che probabilmente l'ha aiutata a regolarizzare il figlio. Elena non è più un approdo, non è più una casa, non è più un luogo dove può andare, quindi Nino si trova nuovamente sola. È un'altra stazione di questo suo viaggio. Cosa fa? Va dunque a trovare l'amico Gigi che lavora come operaio.
Te posso ammazzare, disgraziato?
Come stai?
Fulmane che te spacca, ma che fai qui?
Te sono venuto a trovare.
Come so contento di pigliasse un colpo?
Eppure a te, grazie.
Vecchio mignottone paraculo.
Beh, lasciamo stare i complimenti, te dovrei dire una parola.
E vieni, vieni.
Sì, che hai fatto alla gamba?
Impalcatura? Toccano sempre a noi lavorare più rischiosi.
Sentici. Io dovrei restare qua per la notte o due, il tempo da trovare una sistemazione.
Ma non facevi il cameriere tu?
So che è pericoloso, che c'è il guardiano, ma se tu...
Ma se tu ti fai toccare, te lo posso regalare.
Non so, qualcuno che è andato a casa.
E se viene più vicino...
Ma mi stai a sentire?
Ti darò sto sfilatino, tino, te la ricordi?
Vabbè, G, canta.
Nino, ma che te la stai a pigliare? Ma ne abbiamo passate tante insieme. Tu di testa, io di piedi. Un'ora tu, un'ora io. Tutte e due insieme. Ma tu dormi qua, nel letto mio.
E se ci scoprono?
Oh, ci piglieranno per froci.
Beh, con la faccia che c'hai non c'è pericolo.
Come non c'è pericolo? Non era una bella pupa?
Mm? Oh, Madonna Santa. Ancora li conservi?
Ma perché li devo buttare? Questi non sono stracci. Questi sono cimeli. Questi sono trionfi. Renzo!
Che c'è?
Via qua. Ti ricordi quando ti parlavo della canzone delle tre grazie, eh? E con lui che la facevo.
Sì, ma quando c'avevamo l'età sua.
Oh, 18 anni, moglie e due figli. Dimmi tu se si può essere più stronzo di così. Tieni qua, furbo.
Per fare
la faceva?
Lascia
ma
avere.
Non mi va, signor Gigi, sono stanco.
E sta zitto. Come faceva, ti ricordi tu?
Ma come mi ricordo? Sono passati 100 anni.
Vediamo se la prendo io.
Signori e signori, chi dice che ste baracche sono uno schifo? Certo ci fa un po' freddo, ma è meglio. Così le cimici si ringoglioriscono e non ci si mangiano vivi. Non siamo venuti qua per bisogno, perché grazie a Dio a casa di bisogno ce n'abbiamo tanto. Oh, sveglia! E se qualcuno la sera casca con la testa nel piatto non è per stanchezza, ma solo perché è un ignorante e non sa che il piatto non è fatto per dormire.
Stata zitto, lo scuccià.
Tutti ci invidiano. Persino gli svizzeri la sera vengono a passeggiare qua sotto per vedere come ce la spassiamo. E come ce la spassiamo?
Bene!
Benissimo! E chi sta meglio di noi? Non importa se la moglie è lontana, chi ci pensa? L'amministrazione ci passa le più belle, le più buone, le più sexy donne del mondo. Signori, la Gigia!
Questo è un altro, quello che vi stiamo per presentare, raccontare e far sentire, un altro dei momenti che ha reso poi questo film Pane e Cioccolato un classico. La sera, come fossero dei veri e propri carcerati, perché ricorda una scena carceraria, la sera si tengono compagnia, non essendoci donne, mettendo su una specie di teatrino, di burlesque, con qualcuno di loro che si traveste da donna. Esattamente Gigi, il suo amico Gigi, e un altro giovane immigrato. E questo che sentiremo è un momento che andrebbe, sì, veramente andrebbe anche un po' visto e non solo sentito, perché è di una tristezza infinita, e sentiremo qual è l'umore dell'andamento di questa serata.
Dirindringhe dendring, dirindringhe dendrà, le nostre virtù, ve le dice mamma.
Sono la mamma di queste creature, se tacchi tocca che fate un affare, sapone fresche, so di giornata, non va perdete sta rimpatriata.
Sta rimpatriata, che bene ve fa.
La donna svizzera è un po' ritrosa, con lo straniero fa la scontrosa, lasciatela in pace, lasciatela casta. Gli date già il culo e mi pare che basta. Sta roba paesana, che bene ve fa. L'uomo non è di legno, cara moglie mia, e se te metto un carna che te la piglia fa,
che te la piglia fa.
Mannaggia la miseria che mi ha portato via.
Renzo, che c'hai?
Niente.
Come niente?
Niente, niente. Voglio tornare a casa.
E ci tornerai, no?
Sì, come loro. Sono anni che stanno qua a masticare umiliazioni e ci ridono pure.
E va bene, ma se non ci tiriamo un po' su tra di noi?
Ma vattene, va, con queste buffonate.
Renzo.
Basta, basta, basta.
Vieni qua, aspetta.
Ma va al diavolo.
Vieni qua, non fa lo stupido, senti.
Lascialo perdere, quelle stereo è.
No, c'ha ragione. È tutta la vita che ci fregano con la chitarra e il mandolino, ancora cantiamo.
Beh, canta che te passa, no?
E a me non me passa. Non è così che passa!
Zitti!
Bisogna cambiarle le cose, non cantarci sopra!
Giusto! A me mi viene il volto stomaco quando sento parlare di sole e di mare!
Oh, sta zitto, isterico!
La volete finire? Ma guarda se mi fanno dormire queste tre mignotte!
Oh, e dormi! Sì, dormi! Dormite, ora le svegliasse invece!
Dopo il passaggio nelle baracche e dopo uno dei primi scontri che Nino ha con i suoi conterranei riguardi proprio all'immigrazione, all'italianità, al cosa sono e dove vanno, e quindi lui si ribella a quella farsa, Nino prende le sue cose, sempre di meno queste cose, e torna in stazione per partire. Ma gli viene offerto da un piemontese un lavoro in nero. Troveremo Nino in un altro passaggio, in quella che è stata definita una vera e propria discesa agli inferi, perché una caratteristica di Pane e Cioccolata che rende adesso questo un classico, un film straordinario, ma che all'epoca forse non lo ha aiutato nell'incontro con il pubblico, è proprio il fatto di essere una commedia molto amara, lontana per certi versi dalle corde della commedia all'italiana tipica di quegli anni e soprattutto degli anni precedenti, ovvero quelli degli anni 60, perché assume dei toni cupi, grotteschi, surreali, come ad esempio quello che stiamo per raccontarvi. Perché Nino va in campagna, tra l'altro questa sequenza è stata girata in verità a Bracciano e si vede, non è proprio uno skyline svizzero, va in campagna alla ricerca di un gruppo di uomini che lavorano con i polli.
Tu chi sei?
E tu chi sei?
Io non te lo dico.
E manco io.
E allora abbiamo finito.
Me manna al piemontese.
È arrivato il clandestino.
Oh, ma che te strilli? Ma che te sei impazzito?
No, qua non c'è pericolo, grazie a Dio. Siamo tutti clandestini, è tutta una famiglia. Questo è Michele.
Buongiorno.
E questo è Salvatore.
Piacere.
Nino. Caro. Allevate polli?
No, no, qua ce li portano già grandi. Ringraziando la Madonna, noi li ammazziamo soltanto. Ah, dammi sta gallina, da. Guarda quanto è bello, guarda. Vieni, vieni, ti voglio far vedere come funziona, vieni. Certo, ogni lavoro va fatto con amore. Il lavoro è grazia. Vedi? Qua si infila la testa, track, attenzione che tu puoi schiacciare pure la mano. E questa è la macchina. Guarda quanto è bella, a vapore. Qua invece si spennano. È una festa. E quando la sera hai finito il tuo bravo lavoro, te ne puoi andare a dormire con la coscienza tranquilla, in grazia di Dio e ringraziando la Madonna. Vedi, anche spennate, sti creature hanno sempre la loro umanità.
Sì, eh?
Ecco fatto.
Don Pietro, venite!
È pronto! Andiamo. Tu non tieni appetito.
E quando si riesce a guadagnare in un giorno?
Dipende da te. E a cotti, state fermi! Stanno sempre a pazziare. E a cotti.
Ah.
Tu più ammazzi e più guadagni.
Eh già.
Noi ci alziamo che è notte, appena canta il gallo.
L'ammazzate.
E con l'aiuto di Dio cominciamo un'altra giornata.
Ringraziando la Madonna.
Sempre.
E la casa è lontana?
Siamo arrivati.
No, no, dicevo la casa, quella dove abitate voi.
Eccola, non la vedi?
Ma è un pollaio.
Era, era. Adesso i polli non ci sono più.
Ma è sempre un pollaio.
Ma che modo di ragionare, figlio mio? Un pollaio senza i polli. Il padrone ce l'aveva offerta una casa. Ma la dovevamo pagare. Questa qua invece è gratuita. Entra. Guarda quanto è bella, ringraziando a Dio.
Giorno.
Quello è Mimmo.
Giorno a voi.
Salve.
Qua dorme mio nipote sposato.
Sì, sposato.
Qua c'è Salvatore con la moglie.
Ognuno...
Ognuno ha il suo appartamentino.
Sì, sì, e beh...
E lì...
Dove?
Lì.
Qui?
Ci dorme Mimmo, che è solo.
E tu come fai senza donne?
Uno s'arrangia.
Perdon, madame. E io dove dovrei alloggiare?
O di là che è ancora sotto sopra, oppure con Mimmo.
Sotto sopra?
Come ti piace.
Ma non si potrebbe fare un buco nel tetto, così ogni tanto uno s'arza, si riposa?
Non serve.
No,
Guarda le sedie, il tavolo.
L'avete segato?
A metà.
A metà?
Ma quello è perché sono le prime volte, figlio mio. No. A poco uno ci si abitua.
E non si addrizza più.
Guarda, guarda quanto è bella.
Che?
La Madonna di Pompei.
Ah.
Miracolosa!
Io mi scuso, signora, ma più inchinato di così mi sembrerebbe adulazione.
Allora, ti piace la casa?
Beh, forse a cercare proprio bene. Un posto così si poteva trovare pure in Italia, no?
Tu credi?
Cercando.
Io non dico di no, ma i soldi veri noi li abbiamo visti solo qua.
E che ci fate coi soldi?
Niente, si mettono via. Oggi noi qui ci abbiamo tutto.
Ringraziando la Madonna.
Ma un domani può venire anche il momento del bisogno.
Un domani.
Ah, oh, eccole, ecco le nostre donne. Figlia, mamma e nipote.
Salute, piacere.
Benvenuto.
Buongiorno. Queste non le avete segate a metà?
No, no, queste ci stanno giuste.
E meno male che siamo di razza piccola. E là, c'è anche l'avvenire. Tu sta attenta a non cresce, sa. Se no ti cacciano fuori dal pollaio.
Ah, lui non c'è pericolo. C'ha già 12 anni.
Ah, un bel ragazzone. Ci vai a scuola?
E che ci deve andare a fare? Sto scuola tedesca, non capisce.
E già, e poi si capisce, è capace pure che si ammazza.
Questo conosce solo la lingua dei polli.
Senti, senti come lo fa bene. Prova ancora, fai sentire a Ninetta, fai sentire.
No, no, grazie, ho già sentito.
Oh, no, non lo può fare meglio, molto
vabbè, ma
meglio.
Ma l'ha già fatto, non insistete.
È insostenibile anche solo a sentirsi questa sequenza, perché è un inferno. E quel che avviene nella sequenza successiva, per stacco, definisce ancora di più la gravità di questa situazione. Perché vicino a questa baracca passano dei giovani a cavallo, biondi, bellissimi, meravigliosi. E tutti si affacciano per vedere questo quadro. È un quadro di perfezione ed è un campo contro campo agghiacciante di quelli che soltanto il cinema riesce a fare per restituire sinteticamente una situazione. Al proposito, io vorrei leggervi quello che scrisse Alberto Moravia sull'Espresso all'indomani dell'uscita del film, perché con la sintesi di uno scrittore riesce a inquadrare perfettamente che cos'è questo film, non solo rispetto alla tragedia dell'immigrazione, ma anche alla tragedia di un uomo ridicolo, di un uomo che non si sente di essere quello che gli altri vorrebbero che lui fosse. Scrive Moravia: qualcuno obietterà che Brusati ha voluto mettere il dito sulla cosiddetta piaga della nostra emigrazione in Europa. Sì, certo, negli aspetti esterni, documentaristici, il film contiene una denuncia coraggiosa ed esatta, ma il senso di inferiorità del protagonista, quasi inverosimile a livello sociale anche se credibile a quello esistenziale, ci fa capire che Brusati della questione degli emigranti importa ben poco. In realtà il film è una specie di match nullo tra Brusati e Manfredi, che è il protagonista. Nella prima parte prevale Manfredi e abbiamo una commedia all'italiana con non poche citazioni chapliniane. Nella seconda Brusati prevale e abbiamo un film d'autore, di tipo espressionistico, aberrante e stravagante, come un incubo o come un'opera d'arte. È ormai voce comune che la chiave del film, dice ancora Moravia, va ricercata nell'episodio degli italiani brutti e contraffatti, pelosi e sgraziati come tanti calibani, che da un pollaio spiano ammirati il quadro dell'età dell'oro, degni di un Poussin o di un Claudio Lorenese, composto da un gruppo di ariani germanici, cioè di ragazzi e ragazzi svizzeri, tutti biondi ed efebici, che dopo una cavalcata si bagnano serenamente nelle acque di un laghetto. Questo è Moravia, che molto meglio di quello che avremmo potuto far noi, ci descrive questa sequenza e anche l'umore e il significato di questa contrapposizione. Torniamo dentro questo famoso pollaio e qui arriva questa specie di sfogo, l'ulteriore sfogo di Nino, che ha a che fare proprio sulla questione dell'identità, sul chi sono io. E qui capiamo che non si tratta solo di problemi legati all'immigrazione.
Voi siete italiani, io sono italiano. Ma basta questo per essere uguali. Io sono come voi. Non è chiaro. Se esco per strada con Mimmo, che è contento di vivere in un posto così, che dice la gente? Che siamo uguali.
Ma figlia mia, tu stai a preoccupare di quello che dice la gente.
La gente è invidiosa.
Va bene, d'accordo, è invidiosa, va bene. Ma dico voi come mi vedete? Ve lo domando a voi, come mi vedete voi?
Posso sto bicchiere, figlia mia, dai retta a me.
Che bicchiere? Ah, sì. Michè, tu come mi vedi a me? Dimmelo, come mi vedi a me?
Uguale a noi.
Uguale?
Tale e qua.
Preciso.
Oddio.
Nene, vieni a vedere. Venite,
sì,
venite.
Ma tu,
andiamo,
tu come
andiamo,
mi vedi?
Andiamo, vieni, Nene.
Andiamo?
Vieni,
Dove andiamo? A vedere chi? Ma chi sono?
Sono i figli del padrone con gli amici.
Ah.
Belli, belli.
Ovviamente Nino non può che fuggire dalla situazione, da quell'inferno del pollaio, dopo aver visto, tra l'altro, questa scena idilliaca dei biondi. Forse è stata una vera e propria illuminazione. Perché? Lo dico. Perché nella sequenza successiva Brusati trasforma Nino in un tedesco, in uno svizzero, in un ariano. Lo vediamo infatti uscire da un bagno pubblico biondo e sembra un bizzarro, diciamo la verità, svizzero, ma è sufficiente il colore dei capelli per far sì che lui si integri anche soltanto a livello superficiale con la comunità. Una bambina gli raccoglie il giornale che gli è caduto, un passante lo saluta, lui sa tre parole in tedesco ma le dice, fa finta di essere un tedesco ed entra dentro un locale di tedeschi, una birreria, dove però, e qui anche questo è un elemento così di geniale scrittura, stanno per trasmettere una partita di calcio che vede proprio l'Italia giocare. Ordina una birra, fa finta di leggere un giornale in tedesco, viene adocchiato da una ragazza finta bionda, anche lei, che è evidentemente una prostituta, ma lui poi entra nel salotto dove si vede la partita.
Vite?
Andrei Ponsabatini,
Dankeschön.
Kopfschuss von Chivas, Anastasi versucht Sabatini zu bedienen, da er durch seinen Schuh gedrungen war.
Ach, schade.
Excuse me, bitte. Pardon, excuse me, madame.
This is not, no.
Pardon,
this
eh?
Is not.
The football. Allora, bitte.
Italiana Rocco. Corri su Mazzola. Mazzola Rocco. Capri Chivas. Passaggio al Capello. Capello alla Lampo del Tor. Capello a passaggio
sul
Capello.
Sono italiano, e beh? Con me sta bene? Ciao!
Che una cosa.
Di unte mi hanno segnato. 7-0 finisce sta partita. Anche 8 se ci hanno tempo. Ah no, non va mosse, non va mosse. Bene, me. Sto qui per questo, bene. Che bo bo bo, che vuol dire bo bo bo? Io parlo quando mi pare. Che vuol dire bo bo bo?
Quando l'Italia segna, ed è un gol, anche questa è una sequenza famosissima, un gol di Capello, urla e si sfoga. Non ce la fa più, questa farsa è durata troppo oppure troppo poco, cerca di provocare gli svizzeri che in verità sono molto inizialmente molto attenti, ma poi lo buttano fuori dal locale. e quindi lo ritroviamo nuovamente in questa fatidica stazione. Nino deve prendere il treno e viene scortato dalla polizia fin sul vagone. Ma che cosa fa?
Entro mezzanotte devi passare la frontiera.
Con piacere. O segui. Oh, mi scusi, mi è scappato. Sono italiano. Ecco, tutti in ordine.
Oh!
Mi scusi, signora, è la mano.
Halt! Was machst du da? Bist du verrückt?
Ah, già, che qui non si può. Vabbè, piscerò dopo dal finestrino.
Andiamo avanti.
Sì.
Die müssen nach Italien. Gib's.
Ecco.
Ist gut.
Quello so io. Vado via.
Prego.
Senz'altro. Brigadiere! Arrivederci, brigadiere. Grazie tante.
Ciao,
ti odio tanto bene. Bello! Mi scriva qualche volta. Fate passare un piccolo posto per chi non trova posto da nessuna parte.
Herr Giovanni Garoppoli, bitte im Informationsbüro melden.
Forse cercano me.
Come ti chiami te?
Giovanni Garofoli.
Allora è probabile.
Otto.
E che vorranno?
Che te importa, non c'è nato.
Può essere pure una buona notizia.
In tedesco.
Ma quando mai?
C'ha ragione, voi non mi avete visto, eh?
Ma chi ti conosce? O chi è quello lì?
Cara, tocca a te.
Due, va.
Cinque.
E 2-7 la premiera è fatta.
E che te se possa rompere un braccio?
Ma come sei cattivo?
Elena!
Nino! Finalmente. Come stai, Nino?
Bene, e tu?
Non hai sentito l'altoparlante?
Sì, sì, ho sentito, ma non capivo bene, allora...
Come sei buffo così?
Così come? Ah, beh, sì, mi sono tagliato.
Mezzo biondo e mezzo bruno.
Beh, io sono sempre stato un po' mezzo e mezzo. Sai, adesso è difficile spiegarti bene quello che è successo.
So già tutto, me l'ha spiegato Rüdiger.
Sì, e chi è Rüdiger?
Ti ricordi quel mio amico quando ti sei nascosto nell'armadio?
Ah, certo, il poliziotto svizzero. Lo vedi ancora?
L'ho sposato.
Ah, e allora lo vedi.
È un uomo molto buono, sai.
E chi lo mette in dubbio? Se il Papa l'ha preso per farsi fare la guardia, qualche qualità ce la devono pure avere.
Mi ha dato questo per te.
Che è?
Il permesso di soggiorno. Puoi restare qui altri 6 mesi e trovare tutto il lavoro che vuoi.
Oddio.
Ma che cos'hai, Nino? Non sei contento?
Sì, sì, sono contento, Elena, sono contento. Ma non si finisce mai, mi hanno appena cacciato.
Ti sei cacciato da solo?
D'accordo, ma era finita. Uno se n'ha da fa, lotta, combatte, ma quando perde, almeno si riposa.
Così preferisci tornare in Italia?
No, no, anzi...
Hai solo voglia di andartene?
Neanche, neanche.
Ma allora, che cosa vuoi?
Non lo so. Forse sarà che mi fa male la testa.
Ascolta, Nino. Italia o Svizzera, il problema non cambia. Scegli un altro paese, se vuoi. Scegli quello che ti pare, ma scegli di vivere. Non arrenderti adesso, eh? Non arrenderti mai.
Ecco, ecco, diglielo a Grigori. Diglielo.
Ma che c'entra Grigori?
Si ricorda ancora di me?
Parla spesso di te, sì.
Ah, e dillo a lui, dillo a lui.
Ma è solo un bambino.
Appunto, a lui serve, Io sono stanco, Elena, a me non me va più. Io, ecco, parti. Parte, sei stata molto gentile, Elena, grazie del pensiero, sei stata un tesoro.
A parte Schindlugers nach Britto Manusola Aronaveira Colonia Florenz Rom.
Mica mollerai anche tu adesso,
Che devo dire, Rüdiger?
Ah.
Si è dato tanto da fare.
Che gli si può dire, Rüdiger? Io manco lo conosco. Gli piacciono i fiori, forse i fiori ambolizioni. Mannaggia, bastava che arrivavi un momento dopo, sto problema non c'era. Di che si imbiccia sto stronzo? Sì, gentile tesoro, non è per non apprezzare, ma digli che non m'hai trovato, che non c'ero. Fai tu, digli quello che ti pare. Tanto per me va bene tutto, fai tu. Ciao, saluta Grigori.
Dopo aver rifiutato il permesso di soggiorno, Nino appunto lo troviamo sul treno, è sempre in compagnia di questi italiani che nonostante tutto cantano. Brusati dirà al proposito: non riesco ad amare un paese dove sui problemi si canta anziché tentare di risolverli. A me l'autopietismo sterile, il genio italico che risolve tutto in canzonetta e il folklore basato sul nulla danno il volto a stomaco. Questo è Franco Brusati, uno dei pochi film che raccontano l'immigrazione italiana in Europa. E a riguardo vogliamo dire che in generale il cinema italiano è stato veramente poco generoso nel raccontare gli immigrati. C'è un fenomeno sociale gigantesco, gli immigrati italiani all'estero, soprattutto in Europa, ma anche in Italia, perché evidentemente, benché abbiamo prodotto tanti immigrati, questo veniva considerato come un'onta e non è stato raccontato se non da pochi e in pochi film. E quindi possiamo e dobbiamo citare Il cammino della speranza del 1950 di Pietro Germi, Rosi con i Magliari 10 anni dopo nel 59, poi c'è La ragazza in vetrina di Luciano Emmer, e lì si racconta l'Olanda, i minatori in Olanda. In questi ultimi anni un film di un giovane regista, Tony Trupia, il cui titolo è Itaker, che racconta proprio l'immigrazione degli italiani in Belgio. Fatto salvo questi titoli e qualche altro, comunque un fenomeno così importante il cinema italiano l'ha raccontato veramente molto poco, e questo ci fa pensare. In questo senso Pane e cioccolato è il film forse tra i più importanti, tra i migliori, meglio riusciti rispetto a questa tematica. Finché finisce con le odiate canzonette di Brusati, che tornano come un tormentone.
Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, na denna a cuore una canzone per cantare.
Chia vuta, 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 chia da 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 da, scordandoci ho passata, si mi ha mai sa.
Il finale di Pane e cioccolata è di quelli che rimangono. Tra l'altro è un finale che Brusati si è inventato lì per lì, più o meno, insomma, un finale che non era previsto in sceneggiatura. È un finale ancora che prevede, che vede il treno, vede delle rotaie, è un campo lunghissimo di due rotaie parallele e che entrano dentro una galleria. E dopo un po', si capisce che è passato un po' di tempo, si vede uscire a piedi, quasi fosse un Chaplin, uno Charlot, che questa volta viene verso di noi e non va verso l'orizzonte, come tipico dei suoi film. Vediamo Nino Charlot con la sua valigia che torna indietro. Sembra veramente il mito di Sisifo, questo cadere e risalire, cadere e risalire. Nino non vuole tornare in Italia e non sapremo come andrà a finire la sua avventura. Certo, fin qui non è andata molto bene. Vorrei chiudere questa puntata di Pane e cioccolata di Franco Brusati proprio con le parole di Brusati, brevemente, quando dice che Pane e cioccolata, malgrado le apparenze, è il film più autobiografico che abbia mai fatto. Non perché abbia mai fatto l'emigrante, sebbene in Svizzera ci sono stato, ma perché era un momento della mia vita in cui sentivo particolarmente il problema della non appartenenza, che è un problema che in fondo tuttora mi tormenta. Ossia il senso che io sono solo e gli altri sono tutti, come dice Dostoevskij. Come se io vedessi il mondo al di qua di un vetro dove si svolge la vita vera e io sono al di là. Questo è un passaggio, un commento di Brusati, che è un intellettuale tormentato e che ha raccontato in Pane e cioccolato anche il suo tormento di intellettuale. Non poteva fare un film su un intellettuale, non avrebbe avuto lo stesso appeal. Lo fa raccontando un immigrato, un operaio, un poveraccio. Ma dentro questa Via Crucis dell'operaio c'è anche tutto il tormento di Franco Brusati. Questo era Pane e cioccolata di Franco Brusati. Io sono Dario Zonta, ringrazio Miriam Mauti alla regia, le nostre curatrici Maddalena Agnisci e Francesca Levi. Vi ricordo che potete trovare la puntata di questo Cinema alla Radio in podcast già da adesso, se vi è così piaciuto che volete risentirlo, oppure se volete sentire o risentire dei passaggi che avete perso. Grazie e vi rimando la puntata quotidiana di Hollywood Party domani lunedì alle ore 19.